possiamo cominciare a parlare con Liliana Elena, che è una delle due curatrici di questo numero. Ci sei in linea?
Eccomi, ciao.
Ciao. Grazie mille di essere qui con noi.
Grazie a voi.
Ti ringraziamo di essere qui e ti vogliamo chiedere di parlare di questo numero, quindi parlare in primis dell'editoriale che avete scritto, delle motivazioni che vi hanno portato a fare questo Zoom e oltre il perché l'avete fatto, così chiederci quale riflessione teorica vi ha portato a dare questo taglio così tanto interessante, sia dal punto di vista geografico sia dal punto di vista della periodizzazione storica.
Ma, come accennava già prima Elena, il discorso sulla storia delle donne, sulla storia di genere è stato un tema in cui ci sono stati dei contributi già nei numeri precedenti di Zapruder, penso ad esempio al numero 5, si intitolava Relazioni pericolose, che era appunto sui rapporti di genere nella storia. L'idea però da cui è nato questo numero 13 era quella in qualche modo di da una parte mettere al centro la storia politica dei movimenti delle donne, mettendole insieme con un aspetto che ha caratterizzato appunto Storia in Movimento, che è l'attenzione al rapporto tra la cesura dei movimenti di Genova e la storia dei movimenti politici precedenti. E da questo nasce proprio questa attenzione per la dimensione di rapporti transnazionali sia all'interno dei movimenti delle donne in Europa sia all'esperienza dei movimenti politici delle donne fuori dall'Europa. Questo, come dire, per l'importanza di una mappatura che critica e supera anche un po' il quadro nazionale in cui di solito la storia dei movimenti viene scritta. Insieme a questo, un altro elemento su cui abbiamo voluto insistere nell'editoriale e poi anche nei contributi è quello invece un po' di una critica di quali sono le soggettività politiche che vengono identificate con i movimenti delle donne e quindi di inserire una serie di mutamenti, di nuove visibilità che ci sono state nei movimenti attorno a temi che sono quelli ad esempio dell'identità sessuale, quindi del movimento lesbico, oppure delle forme di attivismo antirazzista e quindi della critica all'invisibilità, diciamo, del femminismo occidentale bianco, che ha saputo con molto ritardo riconoscere l'esperienza delle donne di colore, poi più recentemente delle migranti e delle donne postcoloniali.
In qualche modo di provare quindi a intrecciare anche con tutta una serie di altri, come dire, di altre griglie analitiche, concettuali rispetto alla storia del femminismo tout court.
Esatto, difatti anche la periodizzazione che in fondo emerge da questi contributi supera un po' il focus sugli anni 60 e 70 per invece guardare cosa è successo negli anni 80 e 90, soprattutto quando si guarda alla storia dei movimenti delle donne fuori dall'Europa. È importante, ecco, provare anche a mettere in discussione il tipo di periodizzazioni che noi usiamo solitamente quando ci riferiamo all'Europa o all'Occidente, quindi pensiamo all'esperienza in India, a cui è dedicato uno degli articoli, che si occupa in particolare di, diciamo, dei traffici tra Europa e subcontinente indiano dell'ecofemminismo, quindi della nascita di un movimento che coniuga femminismo con una particolare riflessione sul rapporto, sui tipi di rapporti economici, di sfruttamento della terra e di sottrazione delle risorse alle popolazioni ex-coloniali. Oppure il secondo è dedicato invece ai movimenti africani delle donne e in particolare al doppio al doppio versante di critica di quelle che sono state le esperienze dei movimenti anticoloniali e per l'altro verso invece di rapporto critico con i movimenti delle donne in Europa e negli Stati Uniti. Ecco, questi sono un po' alcuni esempi.
Se posso comunque condurti alla riflessione sull'articolo di Vincenza Perilli.
Assolutamente.
Un articolo, per quanto mi riguarda, che non sono uno studioso di questo argomento, molto interessante, perché si propone di fare una riflessione storica sull'uso di certe categorie, quindi la categoria di genere, categoria di razza, categoria di classe. E se posso, prima di lasciarti di nuovo la parola, un'interpretazione, un ragionamento molto stimolante, perché tende a evitare i collegamenti immediati, i collegamenti meccanici, concordi?
Certo. Mi pare appunto che uno dei punti più interessanti del saggio di Vincenza Perilli sia proprio quello di partire da una serie di rapporti tra il movimento dei diritti civili negli Stati Uniti e il movimento delle donne prima negli Stati Uniti e poi in Europa, per far vedere come l'analogia tra razza e genere, tra razza e donne, sia stata poi utilizzata dentro gli scritti del femminismo, in particolare del femminismo radicale italiano e francese. E insieme a questo Vincenza Perilli porta avanti soprattutto la critica all'universalismo dell'idea di differenza sessuale, una categoria che si è affermata prima semplicemente come differenza negli anni 70, poi attorno all'idea appunto di differenza sessuale negli anni 80, che spesso non ha saputo guardare, come dire, alle stratificazioni interne dei movimenti politici delle donne, quindi come la differenza sessuale si articolasse con altre differenze di tipo sociale, appunto di classe, di identità culturale in senso lato. E a partire da questo lei apre una riflessione su come anche l'eredità coloniale italiana si può anche ritrovare dal modo in cui nel femminismo italiano il discorso della razza è stato totalmente invisibile, in cui oggi abbiamo alcuni echi nella difficoltà che conosce il dibattito in Italia del rapporto tra movimenti appunto legati alle donne, alle migranti e gruppi o realtà del femminismo più tradizionale. Quindi questo mi sembra appunto uno dei modi più interessanti di collegare una domanda del presente con una ricerca verso le esperienze del passato. Un esempio, un percorso simile fa Paola Guazzo invece nell'articolo in cui affronta il passaggio tra movimento femminista e movimento separatista lesbico, anche qui all'inizio degli anni 80, mettendo in luce l'importanza che hanno avuto la circolazione di alcuni testi di teoriche internazionali, penso a Audre Lorde, penso ad Adrienne Rich, dentro al dibattito appunto del movimento lesbico italiano nel momento in cui andava strutturandosi un'identità come movimento politico autonomo appunto nella prima metà degli anni 80. E anche qui la cosa che mi sembra da sottolineare è proprio una critica all'universalismo che sta dietro l'idea di donna, e per mettere invece in evidenza come i rapporti di genere si intrecciano poi con altri tipi di rapporti di potere, in questo caso soprattutto con il paradigma dell'eterosessualità obbligatoria.
Sì, anche qui comunque un caso che viene sottolineato, quella di Rosanna Fiocchetto, sì, che si è proposta attraverso la sua casa editrice l'importanza, come dicevi tu, quella di riuscire a fuori uscire dalla gabbia nazionale, quindi da contesti, da confini troppo stretti per un dibattito così importante.
Certo, ma e soprattutto direi anche la sottolineatura, insisterei su questo elemento, della differenza tra quello che oggi sono le reti internazionali, transnazionali dei movimenti e quelle che sono state le esperienze del passato di internazionalismo, no? Penso dall'internazionalismo, come dire, di matrice socialista, penso al terzo mondismo, eccetera. Quindi anche da questo punto di vista, ad esempio nel saggio di Paola Guazzo, vengono fuori alcuni importanti elementi, ad esempio, di rapporto poi con oggi, quello che è il movimento queer e quelli che sono cos'è il movimento LGBTQ.
Certo.
E quindi sottolinea appunto l'importanza anche di intrecci tra movimenti e culture politiche diverse attorno a cui si stanno strutturando oggi il campo di battaglia attorno al discorso pubblico sulla sessualità e sul corpo.
Negli ultimi minuti che ci rimangono, negli ultimi minuti che ti diamo, ti proporrei due stimoli.
Sì.
Il primo è relativo all'articolo di Corradi, di Laura Corradi,
sì.
Partendo comunque dalla fine, dalla capacità dell'ecofemismo indiano di porsi come propulsore di dibattito proprio negli Stati Uniti.
Mm-hmm.
E secondo aspetto che ti chiederei di affrontare come conclusione di questo momento di rapporto con i nostri ascoltatori è quello appunto della fine del vostro editoriale, dello stimolo per un'apertura e un dibattito.
Rispetto all'articolo di Laura Corradi, mi sembra importante che appunto lei nelle sue conclusioni fa vedere un po' il percorso che ha seguito l'ecofemminismo tra India e Occidente, soprattutto Stati Uniti. Penso soprattutto a una figura che è centrale nel suo saggio come quella di Vandana Shiva, che è diventata nota a tutti ed è diventata veramente un po' la bandiera. Da una parte dell'ecofemminismo riconosciuta a livello internazionale, ma dall'altra anche dei movimenti legati al discorso più in generale della terra in India. E quindi lei sottolinea appunto la doppia influenza che questi movimenti, che sono movimenti spaziali ma anche movimenti spostamenti simbolici nei significati, ha prodotto uno stimolo in India nei movimenti a essere più attenti al discorso appunto dell'empowerment delle donne, della leadership femminile, e per altri versi invece nel dibattito negli Stati Uniti ad essere più attento al rapporto tra i cosiddetti primo e terzo mondo, no? Quindi una serie di sollecitazioni e sfide che avvengono in luoghi diversi appunto a partire da una rete di scambi su questi temi.
Abbiamo veramente soltanto pochi secondi. Abbiamo soltanto pochi secondi perché poi i tempi della radio sono quelli che sono.
Ecco, l'ultima cosa che volevo dire è appunto il riferimento alle conclusioni del nostro
Vanno. Non c'è una buona relazione con i tempi storici.
Al nostro editoriale era questo desiderio di un numero che non solo raccogliesse le ricerche, le cose che ci sono in circolazione, ma anche che spostasse in avanti il dibattito storiografico e politico italiano su questi temi. Per questo è un numero particolarmente in progress e non tanto strutturato attraverso delle specifiche conclusioni. Invece in conclusione ricorderei che il sito su cui si possono trovare tutte le informazioni è www.storieinmovimentotuttoattaccato.org.
perfetto. Bene, ti ringraziamo veramente tantissimo della tua partecipazione, ti salutiamo e speriamo di sentirci presto. Ciao.
A presto, ciao.